Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14.02 minuti, buon pomeriggio da Barbara Sorrentini. Tiziana Ricci è stata clemente, ha sforato di pochissimi minuti nonostante lo sforamento precedente, qui un po' come i treni che arrivano in ritardo e quindi si va avanti. Due minuti va bene, poi in diretta ancora meglio. Grazie se siete ancora qui da questa mattina, mi piacerebbe sapere se c'è qualcuno qui da stamattina o che magari è andato a farsi un giro ma stamattina era qui ad ascoltare e poi è tornato, perché io vedo ancora tutti i messaggi che mi avete mandato per consigliare il film di notte, per la notte di Natale, in alternativa a Una poltrona per due. Ovviamente Intoccabile, Una poltrona per due, ma sono arrivati una quantità di messaggi con una quantità di idee particolari di film per una notte di Natale alternativa. Se volete continuare a farlo, fatelo pure. Se volete dirmi se c'eravate già stamattina, tanto bene, tanto meglio. In mezzo ci sono stati messaggi sugli asparagi, quindi si capisce quando dovremo fare uno studio attraverso Telegram e WhatsApp degli orari e del palinsesto di questa radio, perché attraverso i vostri messaggi si riesce realmente a ricostruire che cosa è andato in onda. Va bene, ma adesso Chassis, parliamo di cinema. Naturalmente i podcast li trovate sul sito di Radio Popolare alla pagina di Chassis, ma anche su Instagram Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. È arrivato il momento, tanto per cominciare, come ogni sabato. Ecco, c'è qualcuno che scrive: Silvia la veterinaria, mito, la carica dei 101, bellissima, hai ragione. Iniziamo con qualche consiglio. Prima di cominciare, non voglio tornare, ma voglio solo pronunciare il nome di Rob Reiner, perché sapete la fine terribile che ha fatto insieme alla moglie qualche giorno fa, nel momento quello che è accusato e sotto arresto è il figlio. È una storia terrificante, neanche veramente un'idea. Ormai ci sono storie che veramente superano la fantasia, per usare una frase fatta, ma è realmente così, soprattutto quando si tratta di cinema viene sempre da pensare qualcosa di questo tipo. Ci sono stati tantissimi omaggi, c'è stato il simpaticissimo messaggio di Trump, sono seguite giustamente critiche feroci a quel messaggio da parte anche un po' di tutto il mondo del cinema. Insomma, Rob Reiner ci ha lasciato dei film bellissimi, ecco per esempio uno dei film da vedere, ma tutti, da Stand By Me a Harry ti presento Sally, a Codice d'Onore, insomma sono veramente tanti, quindi mi faceva piacere se non altro salutarlo attraverso la trasmissione Chassis. Vedo che voi andate avanti con i vostri messaggi. Fedele dalle 8.30, Alejandra, grazie, molto carina, probabilmente hai detto anche tu qualcosa, ma adesso andiamo con i consigli cinematografici per questi giorni. Arrivo,
Va di fare un brindisi col tè ai legami familiari?
Oh! Che bello vedervi entrambe. Da un lato sono molto...
Father, Mother, Sister, Brother di Jim Jarmusch. Questo è Leone d'Oro 2025 della Biennale del Cinema di Venezia. Un film che ha sorpreso un po' tutti per... non tanto perché si è meritato, voglio dire, i premi, poi voglio dire, Jim Jarmusch è comunque un maestro, però sicuramente non è uno dei suoi film più eccellenti. È però una storia divisa in episodi: un padre, Tom Waits, intorno a lui Adam Driver, poi una mamma che è Charlotte Rampling, con le figlie che sono Kate Blanchett e Vicky Cripes, e poi due fratelli gemelli che nella casa che era dei genitori. Sono tre storie che in qualche modo esaminano e raccontano i sentimenti umani legati alla famiglia. Da vedere, ovviamente, Jim Jarmusch è da vedere, però anche chi è già andato a vederlo ha sentito quell'ombra di delusione rispetto a quelli che sono sempre stati i film per cui Jim Jarmusch ci ha cresciuti e abituati.
In generale.
Di recente hai avuto qualche episodio?
Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Göring, vivo.
Norimberga è un filmone di James Vanderbilt con Russell Crowe e Rami Malek. Avete sentito Göring, proprio così, lo psichiatra di Göring. C'è stato uno psichiatra, non era personale di Göring, ma era stato messo lì nei panni, era Rami Malek a interpretarlo, mentre Russell Crowe interpreta Hermann Göring. Sta parlando del processo di Norimberga, naturalmente, i nazisti, dopo la seconda guerra, alla fine della seconda guerra mondiale, sessuale e lo psichiatra cerca di carpire tutti i segreti del nazista per valutarlo. La storia ovviamente è abbastanza storia, anche se romanzata, prenderà delle pieghe, come si sa, non semplici.
Si dichiara colpevole o non colpevole?
Nicht schuldig.
Benvenuto a Norimberga.
La forza di tutti i nostri antenati è qui.
Beh, soltanto suoni e immagini possono accompagnarci nel film Avatar Fuoco e Cenere. James Cameron ritorna con questo terzo capitolo di Avatar. Avatar forse è un film che ha cambiato un po' lo sguardo, ce ne sono tanti naturalmente che hanno cambiato lo sguardo nella storia del cinema, ma questo con i suoi omini blu lo ha fatto in maniera abbastanza insistente e continuativa.
Con questo odio.
Oh, è arrivata Miss Francia.
Mamma.
Sua.
Lavori ancora in quella pensioncina?
A me piace stare lì.
Vado così random. Questo è un film gioiellino, in italiano è Un inverno in Corea, era tradotto sarebbe Un inverno a Sokcho. È un film, sicuramente un film d'esordio, che era stato passato al Festival di Cannes di Koya Kamura, con Bella Kim, la protagonista, una giovane ragazza coreana, e Rashid Zem, francese di origine algerina, attore che è anche regista, ed è la storia di quest'uomo che va in questo paese a Sokcho e incontra questa ragazzina che parla perfettamente francese perché lo studia. E intanto si scopre che questa ragazzina insomma vorrebbe andare in Francia senza padre, cioè il padre c'è ma da qualche parte, molto probabilmente in Francia, tiene una stanza, lavora in una stanza, in una sorta di albergo in cui quest'uomo scrittore, poeta, disegnatore francese si rifugia per qualche giorno e diventano amici, insomma una strana relazione.
Non trovi pas triste? Crois qu'on pourrait trouver quelqu'un comme ça après tant d'années?
Non hai triste a esperire, Watto.
Ho pensato a una cosa, Gabby, e voglio che tu la prenda sul serio, ok?
Sì.
E a proposito
della mia paziente?
Abbiamo orari diversi.
È la terza seduta che salta senza avvisare. Voilà.
Ecco, questa doppiata sarebbe Jodie Foster insieme a Daniel O'Toole, Virginia Efira, e c'è anche Mathieu Amalric nel film. Questo film di Rebecca Zlotowski, Vita privata, girato in Francia, appunto cast francese, a parte Jodie Foster, anche lei è una psichiatra, è una sorta di commedia ma inquietante, nel senso che l'ansia e il giallo psicologico può essere anche divertente, e questo è quello che racconta questo film. Siamo arrivati quasi alla fine, poi finalmente parleremo con qualcuno, abbiamo degli ospiti in studio. C'è un ultimo film che vi volevo segnalare, è il Monsieur Aznavour. Questo film qui ha come protagonista Tahar Rahim, vi ricordate il profeta, il protagonista del profeta nei panni di Monsieur Aznavour. La regia è di Mejdi Dir e di Grand Corps Malade, qui è una regia particolare. Grand Corps Malade è un cantante che era rimasto vittima di un incidente da giovane ma ha continuato a cantare, e qui fa anche la sua regia. Mejdi Dir è di origine algerina, così come come Tahar Rahim, però è la storia, appunto, in realtà la storia attinge dalle origini armene di Aznavour, di quando era giovane, del suo percorso di crescita a musicista. Ecco, per cambiare pagina ascoltiamo un brano da Charles Aznavour.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps
et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec désinvolture. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Quattordici minuti, Charles Aznavour. Ascolteremo ancora qualche altro suo brano nel corso di questa trasmissione, ce lo teniamo un po' come colonna sonora non del tutto monotematica, perché ci sarà anche qualcos'altro. Per esempio, ora parliamo di un film che esce il giorno di Natale nelle sale, il 25 dicembre, il giorno di Natale per l'appunto, si intitola Primavera.
Ogni domenica suoniamo dietro una grata perché nessuno deve mai vederci in volto.
La nostra offerta musicale non è all'altezza. Sapete chi vorrebbe ritornare qui?
Don Antonio.
Vivaldi?
Prendiamo Vivaldi.
Proviamo queste variazioni.
Io non sono primaverino, non posso esserlo.
Come ti chiami tu?
Cecilia. Quando la guerra sarà finita andrò a sposare un ufficiale. Non potrò più suonare.
Tu hai qualcosa che le altre non hanno.
Io vorrei fare una musica che esalti, che stordisca, che sia come la vita.
Sei tu che andrai in sposa ad Andrea Sanfermo.
Lo conoscete?
Non poteva capitarti di meglio, sai.
Primavera. Primavera è il titolo di una grande opera di Antonio Vivaldi, ma è anche il titolo del film di Damiano Micheletto. Ne parliamo con due ospiti in studio, Michele Riondino e Tecla Insoglia. Benvenuti a Radio Popolare.
Grazie.
Grazie mille.
Stiamo parlando di un film ambientato ai primi del Settecento a Venezia, in un orfanotrofio. Due protagonisti. Partiamo proprio da Vivaldi, perché di fatto è il personaggio più famoso. Interpretare Vivaldi, beh, tu sei abbastanza abituato anche ai personaggi, vabbè, pensiamo ai Leoni di Sicilia, però vabbè, insomma, diciamo che sono due storie completamente diverse, anche perché sono due epoche diverse. Com'è stato interpretarlo? Dove ti sei ispirato? Cosa hai trovato di tuo? Se hai trovato qualcosa di tuo?
Ma di mio c'è la passione, l'amore per la musica, ma la mia passione e il mio amore per la musica, diciamo, sono veramente una briciola rispetto a quello che muove un uomo come ha mosso un uomo come Vivaldi. Insomma, diciamo che parliamo di uno degli esponenti più importanti della musica mondiale, e la cosa più interessante che ho capito studiando il personaggio è che lui è stato totalmente inconsapevole del genio e dell'apporto che poi avrebbe portato nella musica, perché Vivaldi è un uomo molto ambizioso, era un prete, io non lo sapevo, ed era molto ambizioso e inseguiva il successo a tutti i costi. Non è mai riuscito ad afferrarlo, e se consideriamo che è stato scoperto, diciamo, la sua opera è stata riscoperta soltanto agli inizi del Novecento, ci accorgiamo che Antonio Vivaldi non solo non ha vissuto mai il successo che ha meritato, ma soprattutto ha dovuto, cioè la sua musica è stata scoperta 200 anni dopo la sua morte. Insomma, è un uomo molto sfortunato questo Antonio Vivaldi, se non fosse che a un certo punto della sua vita arriva in questo orfanotrofio e lì ha la fortuna di imbattersi in queste musiciste straordinarie che lo aiuteranno a tradurre in suono quello che lui ha in mente.
Tecla Insoglia, tu sei una musicista, una ragazza orfana, tra l'altro c'è un po' una similitudine con Modesta nell'Arte della Gioia, anche qui epoche non lontanissime, però anche qui c'è qualcosa di simile. Una donna che comunque cerca una sua libertà attraverso il talento musicale. Anche tu come ti sei ispirata a questo personaggio?
Diciamo, allora, questo film, la sceneggiatura di Ludovica Rampoldi ha preso ispirazione dal libro di Tiziano Scarpa, Stabat Mater. Un libro appunto che parla di questa ragazza, Cecilia, ed è un romanzo epistolare, diciamo, senza una risposta. È un romanzo che si basa su questa ragazza che scrive delle lettere alla madre che non ha mai conosciuto perché l'ha lasciata e lei sente ovviamente una grande sofferenza per questo abbandono da parte della madre, e quindi è un personaggio molto introspettivo, e diciamo che questa è la caratteristica che Ludovica ha deciso poi di riportare nella sceneggiatura del film, dove poi in realtà la storia si concentra sul rapporto appunto fra allieva e maestro, e le cose che collegano il personaggio di Cecilia, oltre alla cuffietta, ai vestiti, e poi c'è anche la stessa costumista, Maria Rita Barbera, che è la stessa dell'Arte della Gioia. Più che la libertà, io penso che sia una caratteristica caratteriale, ovvero la scelta di ribellarsi a quello che era un destino già scritto, ed è una coscienza, una scelta che, una possibilità anzi, che Cecilia si dà dopo l'incontro con questo maestro di musica che porta innovazione, che porta appunto impeto, che è una parola importantissima nel film.
Volevo farvi una domanda uguale a entrambi: lavorare con Damiano Micheletto, che arriva molto dall'opera lirica, il teatro, insomma il suo primo esordio cinematografico, è stato diverso rispetto ad altri lavori? Come vi siete trovati?
Ma è stato, sì, è stato diverso, ma è sempre un po' diverso quando lavori con registi diversi. Con lui è stato molto interessante, sia perché ci ha forniti insomma di elementi anche storici, culturali che sono insomma il suo pane quotidiano, ecco, è comunque un esperto di storia della musica, e quindi parlare con lui del personaggio, dei personaggi, è stato molto efficace, anche perché per quanto riguarda Vivaldi non abbiamo una grossa iconografia, non abbiamo tante informazioni, quindi è stato molto importante inventarsi il personaggio basandosi poi su quelle che erano le informazioni storiche che siamo riusciti a recuperare. Damiano come regista è anche un regista molto attento, molto generoso. Questo è un film che è un film bello, ma bello sontuoso, nel senso che ci sono i reparti che abbiamo citato prima, i costumi, ma la fotografia, la musica stessa, che non è solo quella di Vivaldi ma è anche quella di Fabio Massimo Capogrosso, il montaggio, tutta la preparazione che c'è stata dietro, insomma è un film questo davvero collettivo, e Damiano è stato molto bravo a dirigere questa collettività, questa comunità, pur avendo delle idee molto chiare e molto precise.
Vero, no, condivido assolutamente, è veramente un film fatto da tutte le persone che ci hanno lavorato, cioè non fatto da delle eccellenze. Soprattutto abbiamo la fotografia di Dario D'Antonio, il montaggio di Walter Fasano, sono tutte caratteristiche che hanno dato una bellezza al film particolare, una cosa che percepisci. È stato un film lavorato con passione da tutte le persone che ne hanno preso parte, e quando senti questa cosa durante le riprese di un film ne porti anche la responsabilità tu, quindi è stata una bella lavorazione.
Michele, volevo chiederti una cosa rispetto a Taranto. Il tuo film Palazzina Laffa ha avuto un successo pazzesco, era un film, c'era bisogno di quel film, speriamo che tu vada avanti anche comunque a farne altri. Proprio in questi giorni si sta parlando di una proposta di vendita, di acquisizione da parte degli Stati Uniti rispetto all'ex Ilva.
C'ho un'idea?
Sì.
Mi stai chiedendo qual è la mia idea?
Sì.
Ma la mia idea è quella ormai granitica da diversi anni, cioè nel senso noi è dal 2012 che diciamo, è ancora prima, è dal 2000, tengo quella data del 2012 come data di partenza perché l'Italia ha cominciato a capire che c'era un problema a Taranto e lo ha cominciato a capire perché la magistratura è dovuta intervenire sequestrando degli impianti che ha ritenuto facessero ammalare e ammazzavano le persone. Come sono cambiate le cose? Non sono cambiate, ma vendere oggi a un euro, perché questo è quello che stanno facendo, no? Cioè come le case a un euro, adesso vendono anche un'acciaieria a un euro, perché? Perché sperano che arrivi qualcuno, un paperon dei paperoni che risolva o diciamo che prenda in mano le sorti di un'acciaieria spendendo soldi privati per poter rendere compatibili con la vita degli impianti che compatibili non sono. E quindi è l'ennesima sabbia negli occhi che stanno cercando di buttarci e non vogliono assolutamente guardare la verità dei fatti, che è una soltanto, che è quella giudiziaria, cioè quegli impianti continuano ad essere sequestrati, cioè quegli impianti non marcerebbero se la politica non avesse partorito dei decreti di legge per permettere a un'azienda fuori legge di continuare ad essere fuori legge. Fondamentalmente è questo quello che sta succedendo. E quando parlano di nazionalizzazione, lo fanno i sindacati, è una cosa, è una trappola, perché quella fabbrica è già nazionalizzata, c'è già il governo a gestirla e oggi oltre i 4.500 cassi integrati non sono nulla rispetto a quelli a quanti ne avremo se comincerà questa fantomatica decarbonizzazione che prevede, e qui è veramente la barzelletta, ci sarebbe da ridere se non da piangere, prevede praticamente un numero ancora che si aggira tra i 10 e i 12 anni di produzione a carbone, cioè per decarbonizzare quell'azienda prevedono 10 anni, dai 10 ai 12 anni di produzione a carbone. Quindi, noi continuiamo a pensare che invece la soluzione per l'occupazione, per la salute e per l'ambiente sta nelle bonifiche, cioè noi è dal 2016 che lo diciamo. Se avessero cominciato a formare quei lavoratori che oggi sono in cassa integrazione, li avessero formati alle bonifiche, oggi avremmo dei lavoratori che hanno una specialistica diversa da quella dell'acciaio ed è una specialistica che servirà non solo a bonificare l'acciaieria Ilva di Taranto e il territorio, ma ci saranno altre acciaierie da bonificare e quindi avremmo una specifica particolare. Oggi per bonificare Bagnoli chiamiamo delle aziende spagnole, scusate, ma poi tu mi inviti a nozze.
No, figurati.
Ecco, no, questo è quello che penso. Ecco.
No, grazie, invece è sempre fondamentale parlare di questo. Volevo fare una domanda anche a te, tu sei quella generazione Gen Z, tra l'altro tu canti anche, insomma, un sacco di cose, però a Venezia sei anche venuta a manifestare, anche tu, insomma, siete venuti tutte e due a manifestare per Palestina. Ecco, volevo anche un tuo commento su questa generazione che si sta muovendo tantissimo. Ed è una cosa abbastanza recente.
Ma tutto va in risposta al fatto che questo genocidio, io ne sono venuta a conoscenza come tante persone della mia età, non leggendo i giornali, ma attraverso i video che vedevamo su Instagram, su Facebook, su TikTok. Ci sono persone palestinesi che hanno cambiato l'algoritmo di Instagram mettendo questa cosa che trovo veramente allucinante, le persone per arrivare a un grandissimo numero di visualizzazioni, per richiedere delle donazioni, fanno questi shorts video si chiamano, dove mettono per i primi 10 secondi video di gattini, video che per l'algoritmo di Instagram sono i video che vanno per la meglio, no? Che guardano tantissime persone. Dopo i primi 10 secondi abbiamo delle persone che chiedono le donazioni, che fanno vedere cose disastrose. La grandissima attenzione che si è creata per la Palestina penso che soprattutto sia dovuta a questa cosa e che è allucinante. La guerra la studi a scuola ed è una cosa lontanissima. quel tipo di violenza, questo tipo di ingiustizia è una cosa che pensi non possa essere semplicemente replicabile, perché abbiamo capito che è sbagliatissimo, ma ne siamo circondati, e quindi è semplicemente un non poter più non vedere, non poter più dire questa cosa è lontana da me, è vicinissima. Quindi credo, almeno questo è quello che sento io, è un risveglio di una coscienza, non so se politica quanto più umana, che io sto cercando di portare avanti con le informazioni che ho a disposizione, con i mezzi che ho a disposizione, quindi è importante.
Grazie, Tecla Insoglia, Michele Riondino, grazie. Il film è Primavera di Damiano Micheletto al cinema, e grazie davvero, bello poter parlare con chi fa cinema ma è anche impegnato in maniera attiva.
Grazie. Grazie anche al vostro impegno.
Grazie, ciao. Ed erano Michele Riondino e Tecla Insoglia che sono venuti a trovarci a Radio Popolare per parlare di Primavera, ma anche, come avete sentito, per parlare di molti altri argomenti che li vedono impegnati. Voglio anche ricordare il resto del cast: nel film c'è anche Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, c'è anche Stefano Accorsi per un breve, molto breve, però insomma presente anche lui. Questo è Il Giardino Armonico, forse se ricordate, sempre Vivaldi, era Il Ragazzo Selvaggio di François Truffaut. E rieccoci, sono le 14:31, Radio Popolare, questa è Chassis. Ci siamo separati un attimo per un breve stacco pubblicitario, accompagnati dal Giardino Armonico di Antonio Vivaldi, qui colonna sonora di Ragazzo Selvaggio di François Truffaut, ma abbiamo parlato di Vivaldi con Tecla Insoglia e Michele Riondino per il film Primavera di Damiano Micheletto, che sarà al cinema dal 25 di dicembre, il giorno di Natale. Ora parliamo di un altro film che è appena uscito nelle sale, si chiama The Teacher. Allora, vi farò ascoltare un breve contributo della regista Farhana Bulsi, regista di origini palestinesi, che è stata a Torino a presentare questo film in anteprima, prima che uscisse nelle sale, e insomma abbiamo registrato un estratto dal suo intervento, per cui si sentirà un po' difettoso e soprattutto si sentirà soprattutto la traduttrice. Questo film è girato in Cisgiordania, in realtà prima del 7 ottobre del 2023, però ovviamente racconta la situazione di quei territori, che di fatto non era molto diversa. Quindi la storia di questo professore che ha con sé alcuni ragazzi che cercano di resistere, e questo insegnante si chiama Bazem, e attraverso insomma il loro insegnamento lui sta, insomma è una storia di resistenza, è inutile che vi stia a raccontarvi perché per come. Io consiglio di andarlo a vedere perché ha la forza di documentari tipo Motherland. Ovviamente questo è un film di finzione, però stiamo parlando di situazioni assolutamente ancora reali. Il protagonista è Saleh Bakri. Lasciamo parlare, prima vi faccio ascoltare un audio doppiato in italiano e poi un pezzettino di quello che Farhana Bulsi ha raccontato durante l'anteprima a Torino.
Fermi!
Non riesco a non pensare a quello che è successo.
Gli hanno distrutto la casa. È normale che non stia bene.
Guarda un po'. È arrivata Miss Nazioni Unite. Salve, signorina Lisa. Benvenuta a casa nostra.
Non sei più rinchiuso in quella prigione.
Tu sei il cervello, io i muscoli.
Devi finire la scuola. Jacob, per favore.
Che figli di puttana. Stanno bruciando tutto! Jacob! Jacob!
Siamo sotto pressione, altrimenti non l'avremmo portato qui.
Il soldato israeliano dell'IDF, Nathaniel Cohen, di 24 anni, era stato rapito quasi 3 anni fa.
Ci sono delle cose che non sarò mai in grado di condividere con te. Credimi, devi solo avere un po' di fiducia.
Adam!
Ha ucciso mio fratello, l'ha ucciso lui!
La vendetta ti divora e ti distrugge dall'interno. Non risolve nulla, non importa quale sia il motivo.
Cosa sai del soldato che hanno catturato?
Non devi dirlo a nessuno.
Questa è la clip del film The Teacher, doppiata. Ovviamente, se riuscite, andate a vederla in lingua originale. Però intanto ascoltiamo cosa ha raccontato Farhana Bulsi. Ovviamente ascolteremo soprattutto la traduzione.
I shot the entire film in the West Bank of Palestine, a place that's militarily occupied, colonized, a place of apartheid. It was inspired by so many Palestinians that I've met who have experienced.
Questo film è stato girato in Cisgiordania, quindi il territorio palestinese, in Cisgiordania, un territorio occupato militarmente, colonizzato, dove vige l'apartheid. L'ispirazione per il film è stata quella di ascoltare i racconti di persone, di palestinesi, che hanno vissuto queste esperienze che racconto, basato su racconti reali, storie vere. È un film di finzione, certo, ma gli eventi sono tutti reali. La prima scintilla che ha dato l'origine al film è stata quella del 2006, quando un soldato dell'esercito di occupazione era stato fatto prigioniero e poi è stato rilasciato nel 2011 in cambio di 1000 prigionieri palestinesi. E quindi questo incredibile squilibrio, questa mancanza di equilibrio tra la vita di una persona rispetto a quelle altre 1000 mi ha dato l'idea per scrivere questo progetto. E tra l'altro questo film l'ho scritto tanti anni fa, ma quest'oggi è ancora più attuale visto gli eventi a cui di cui siamo testimoni, dove ci sono appunto scambi di prigionieri, occupazioni, persone che appunto soffrono in queste condizioni. Ho girato in Palestina e non è stato assolutamente facile. Il film è un film indipendente e ho cercato di restituire una giustizia, un senso di giustizia ad una situazione che di giustizia non ne ha, mi sembra assolutamente ingiusta. È stato davvero un privilegio per me, anche perché tanti registi palestinesi vorrebbero poter girare nel loro territorio, ma non possono. Molti palestinesi rifugiati vorrebbero tornare nel loro paese, nella loro patria. Ed è stato un progetto a cui ho dedicato tantissima passione e ho cercato appunto di riportare un po' di equilibrio in questo enorme squilibrio che è davvero travolgente. Quindi pensiamo a queste 70.000 persone che sono state uccise a Gaza, uomini, donne, bambini, anziani, malati.
This imbalance in value for human life that I mentioned has become so magnified, where we've witnessed 70,000 people in Gaza being killed, men, women, children, the old, the elderly, the sick. This imbalance in value for just two of them.
Farah Anna Bulsi, il film è The Teacher, è al cinema, la storia l'ha un po' sintetizzata, ma soprattutto ha sintetizzato il retroscena del suo lavoro. Questa è Chassis, Radio Popolare, con voi ancora Barbara Sorrentini fino alle 15. Vi avevo promesso ancora Charles Aznavour, nonostante Nicoletta mi abbia scritto le canzoni di Aznavour sono belle, ma tutte deprimenti. E allora deprimiamoci ancora un po'.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 di, la, 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 la.
E dai, questa è un pochino più allegra, Nicoletta, che scrivi appunto che le canzoni di Aznavour sono belle ma tutte deprimenti. Questa no, dai, questa è abbastanza allegra. Ci siamo lasciati prima con le parole di Farah Anna Bulsi sul film The Teacher, sulla Cisgiordania e territori occupati. Settimana scorsa, adesso ricordo esattamente se fosse il 10 o l'11 di dicembre, dopo il premio Fellini 2025 ad Alfonso Cuarón, sono venuta in studio qui nello studio 2 da Ira Rubini a Calte, abbiamo fatto sentire Alfonso Cuarón che parlava del suo cinema, del cinema di Fellini, del cinema politico, delle sue ispirazioni su Roma, però avevo lasciato da parte una battuta che utilizzo in questo frangente anche non a caso. Allora, Alfonso Cuarón è uno dei produttori del film The Voice of Inda Rajab di Cauterbania, insieme a Brad Pitt, a Guillermo del Toro, a Rooney Mara, a Joaquin Phoenix. Gli avevo chiesto, fermandolo, perché appunto aveva fatto un incontro, quindi mi sono avvicinata e visto che è una domanda che non interessava a nessuno, gli ho chiesto come mai, insomma, ascoltiamola.
Posso fare una domanda sobre su partecipazione alla The Voice of the Indra Rajab come produttore, la necessità di fare una película come questa?
Bueno, eso esa es la verdad, corresponde más esa necesidad a Cauter, la directora. Para mí es una admiración, un impulso también de responsabilidad. Es una película que me parece tremendamente importante por el tiempo que vivimos. Creo que va a ser un testamento en el futuro a nuestra inmovilidad, trabando todo en trabos burocráticos. Todos son excusas burocráticas para no moverse.
Beh, diciamo che non ha bisogno di tanta traduzione, ma il senso è quello che lo ha fatto ovviamente per la regista, per dare una mano a Cauter Benania, ma anche e soprattutto per avere una testimonianza di quella che è stata l'immobilità, la nostra immobilità di fronte a quello che stava accadendo, e questo resterà un esempio e anche un pezzo di storia. Questo era Alfonso Cuarón. E ricordiamo che Alfonso Cuarón ha ricevuto il premio Fellini 2025 il 7 di dicembre a Rimini, e quindi insomma questo è stato il suo contributo rispetto all'appoggio, al sostegno alla produzione di The Voice of Indra Rajab. Siete impegnati questa sera alle 23:50? Perché c'è un'anteprima, il film poi uscirà a gennaio, di Sirat. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato tanto dal Festival di Cannes di Sirat, il film di Oliver Lax, regista spagnolo, con Sergi López, film ambientato nel deserto tra Marocco e Spagna, film decisamente ipnotico e anche abbastanza angosciante, nel deserto tra rave, con personaggi che vivono di rave. Sergi López va a cercare la figlia in uno di questi rave in macchina, si porta dietro anche il suo figlio più piccolo perché non sa dove lasciarlo, e conosce questi personaggi che vivono in camper, bevono, fumano, ballano tanto, insomma si sconquassano abbastanza, e lui cerca di capire dove possa essere finita sua figlia in una situazione di questo tipo. Non racconterò più niente, ma vi dirò che questa sera al Cinema Beltrade di Milano ci sarà Oliver Lax con Sergi López per questa anteprima molto particolare. In sottofondo la colonna sonora di Kang Ding Rei, abbastanza martellante. È un film incredibile, io ve lo consiglio, ma vi avviso che uscirete dalla sala non come siete entrati, è impossibile. Poi fatemi sapere però. La colonna sonora è tutta così, e questa è l'ambientazione del film nel deserto. Vi ricordo alle 23:50 al Cinema Beltrade di Milano con Oliver Lax e Sergi López. Ora parliamo di Gioia Mia, ascoltiamo una clip, poi l'intervista alla regista Margherita Spampinato.
Che vuoi? Stamattina sono stato da Padre Felice, che ci aveva promesso che veniva a benedire il palazzo, e non si è fatto vedere.
Ma se i rumori non si sentono più, che cosa deve venire a fare? Perché deve venire? Quello c'ha un sacco di cose per i fatti suoi.
Ma se il palazzo non si benedisce, gli spiriti prima o poi tornano. No, no.
Il palazzo va benedetto.
Per forza.
Come?
E per forza.
Il titolo del film è Gioia Mia, Con noi al telefono Margherita Spampinato, regista di questo primo lungometraggio, perché buongiorno Margherita intanto.
Buongiorno a tutti.
Tu hai fatto da segretaria d'edizione in una marea di film, hai lavorato con tantissimi registi e hai deciso di fare un tuo lungometraggio e passare tu alla regia. Intanto cosa ti ha spinto?
Sì, io ho lavorato per tantissimi anni, per più di 10 anni, come segretaria d'edizione, che è un lavoro che tra l'altro ho amato moltissimo, perché è davvero un lavoro bellissimo, perché stai sempre a contatto con la sceneggiatura. Poi ho avuto anche la fortuna di lavorare con dei registi bravissimi, quindi insomma è stata una scuola per me proprio grandiosa, perché primo film da saggista, Buongiorno Notte con Marco Bellocchio, perciò quindi insomma no, è stata davvero un'esperienza bellissima. E diciamo che quello è proprio un mestiere che ti insegna proprio la grammatica, no? Quindi la continuità di un film, che poi non è solo l'ombrello aperto, l'ombrello chiuso, ma proprio la continuità della recitazione, insomma è proprio stato molto formativo per me. E poi dopo ho lavorato anche per il casting, che è un altro lavoro che comunque ho amato moltissimo, quindi diciamo che questi due lavori mi hanno dato proprio un po' una formazione preziosa, perché poi tutta la mia esperienza l'ho usata nel mio primo lungometraggio, e devo dire che per me è stato proprio di grande aiuto, perché poi il cinema ha anche un lato veramente artigianale, no?
Gioia Mia è un film apparentemente molto semplice, perché racconta di un rapporto tra un nonno e una nipote in una vacanza estiva, per cui tra la noia dell'estate per un bambino e l'affaccendarsi, insomma, e anche le preoccupazioni che può avere una nonna per questo bambino. Perché questa storia?
Sì, ma diciamo che io ho subito la fascinazione un po' dei miei ricordi d'infanzia, e un po' anche io ho un bambino dell'età del protagonista, e quindi le due cose insieme sono state proprio di grande ispirazione. Quindi diciamo che quello che mi affascinava era proprio raccontare questa età del protagonista, che lui ha 11 anni, quindi sta per diventare, per entrare nella preadolescenza, ma è ancora pienamente fanciullo lui, no? Quindi diciamo che arriva in questo mondo di questa anziana zia, lui che è un bambino tecnologico, invece lei non ha strumenti tecnologici, neanche gli elettrodomestici, no? Quindi lui si trova proprio completamente spiazzato, ma la cosa particolare è che lui, che comunque viene da un mondo razionale, arriva in un mondo invece arcaico, dove si pensa che gli spiriti esistono, tutti ascoltano degli strani scricchioli, dei rumori, pensano appunto che si tratta degli spiriti, c'è questo senso magico della religione, e quindi lui, diciamo che in questo mondo magico ci cade con tutte le scarpe, e in realtà poi sarà lui che scoprirà cosa si nasconde dietro questo mistero degli spiriti. Quindi insomma questa storia mi affascinava, perché in qualche maniera l'ho vissuta da bambina, quindi anche tutto questo mondo delle zitelle, delle vecchie zitelle, insomma mi sono molto divertita a scrivere il film.
Gela si chiama, è Aurora Quattrocchi, l'attrice Aurora Quattrocchi, bravissima veramente, il ragazzino invece Nico e Marco Fiore. Come li hai messi insieme, come l'hanno lavorato insieme?
Ma loro subito si sono proprio fiutati, e allora vabbè, Aurora è una grande attrice, quindi con lei ci eravamo viste un po' di volte, anzi la prima volta che sono andata da lei per fare una lettura della sceneggiatura è stato subito divertente, lei si è messa degli occhialetti e ha interpretato questa vecchia bisbetica, lei che invece è tutto il contrario, no? E quindi con lei è stato subito molto divertente, molto creativo. E il bambino invece, prima che lei lo incontrasse, ci avevo lavorato a lungo a Pescara, sono stata da lui, quindi lui insomma quando è arrivato sul set conosceva la sceneggiatura benissimo, perché ci aveva lavorato tanto, e appena si sono incontrati hanno iniziato a proprio a giocare, diciamo. È stato subito divertentissimo, perché Aurora stima il bambino tantissimo, perché vabbè, effettivamente lui è un talento proprio, e quindi vabbè, era proprio un piacere vederli lavorare insieme. Poi anche così, stessa cosa con la bambina, che c'è anche una bambina, Martina Ziami, che anche lei è bravissima, quindi da questo punto di vista loro si sono proprio subito presi, e diciamo che hanno trovato subito il tono del racconto, perché comunque ci avevamo lavorato prima separatamente e poi insieme il tono è stato subito chiaro tra loro, quindi questo è stato molto, molto affascinante per me.
La Sicilia che racconti è un piccolo paese della Sicilia ambientato lì?
Sì, quella è una zona della Sicilia, noi in realtà il film l'abbiamo girato a Trapani, ma solo per via della location, avevamo trovato questa location bellissima, perfetta per il film, e quindi l'abbiamo girato lì. Però diciamo che il film non viene mai dichiarato in quale città in particolare o paese si trova, ma è un luogo della Sicilia, perché poi il film si svolge quasi tutto in questo palazzo al mare, nel mare Gallistotto, quindi diciamo che è una Sicilia non proprio definita esattamente dove. È un mondo sicuramente antico, arcaico, dove arriva questo bambino che invece è così moderno e tecnologico. Lui proprio anche si lamenta con la madre dicendo: ma mi hai ferito indietro nel Medioevo. La location principale del film è un palazzo antico, stupendo, del Settecento, che tra l'altro lo ha trovato uno, un mio carissimo amico che si chiama Bruno Fundarò, perché lui ha letto la sceneggiatura e mi ha detto: ma guarda che io conosco questo palazzo che hai scritto. E allora mi ha messo in contatto con la proprietaria di questo palazzo, che lo doveva vendere, che si chiama Giuseppina Fodale, che è una donna generosissima, simpaticissima, super allegra, insomma. E lei praticamente mi ha fatto visitare il palazzo e effettivamente era come diceva il mio amico, ma anche l'appartamento, che era stato l'appartamento di suo nonno, che era morto da poco, era proprio quello che cercavo. Perciò io ovviamente ho perso la testa. Lei ha letto la sceneggiatura e si è detta: ma questa storia mi ricorda la mia infanzia, dobbiamo assolutamente fare questo film. E quindi lei mi ha non solo dato il palazzo, ma proprio mi ha aiutato ad arredarlo, mi ha portato tutte le cose, un sacco di iconografie religiose antiche, le lenzuola ricamate, insomma è stata proprio una collaborazione un po' magica anche questa, no? E quindi da questo punto di vista veramente insomma un incontro speciale. E poi allora il film, la storia è proprio ambientata in Sicilia, però non viene mai detto chiaramente in che zona della Sicilia siamo, quindi il film è girato a Trapani, ma non viene mai detto chiaramente di che città si tratta.
Diciamo che è anche un po' la tipica estate italiana che anche noi ricordiamo, la differenza è che adesso ci sono gli smartphone, però di fatto poi quel tempo vuoto e di noia e che non passa mai è un po' anche un nostro ricordo della nostra infanzia, in qualsiasi luogo.
Ma e poi appunto in realtà oggi i bambini spesso d'estate hanno delle vite frenetiche anche d'estate, quindi hanno sempre attività organizzate, centri estivi, corsi di questo, corsi di quello. Invece questo bambino protagonista viene mandato a passare l'estate in un posto dove in realtà deve imparare ad annoiarsi, a rallentare, a non fare nulla. E quindi lui all'inizio proprio si dice: ma come, ma cos'è questa situazione? E poi invece chiaramente piano piano tutto cambierà nella storia. Però anche da questo punto di vista era divertente fare quasi un'estate sfortunata per lui all'inizio, no? Che dici: ma come, io vado indietro nel tempo, no? I miei amici vanno tutti chi di qua, chi a imparare le lingue, a imparare lo sport, a imparare quello, sempre una performance. E lui invece tutto il contrario, tu devi imparare a non fare nulla. E quindi lei glielo dice proprio, no? Quindi da questo punto di vista pure era divertente, perché poi anche il bambino protagonista in qualche modo subiva la stessa storia, no? E allora sì, è stato divertente anche questo.
Grazie, grazie Margherita Spampinato. Il film è Gioia Mia. Ed eccoci qui, siamo ritornati a Chassis, Studio 2, e questa era l'intervista appunto a Margherita Spampinato, che trovate anche sul sito di Radio Popolare, sulla pagina Instagram con l'audio. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chassis di sabato 20 dicembre. Noi di cinema parleremo ancora, intanto il 26 Santo Stefano dalle 11.30 alle 12.30 parleremo di film nelle sale, di consigli, ma parleremo anche di un libro di cinema su Milano con Gianni Biondillo. Poi ci risentiremo il 27 con Chassis, perché è sabato il 27 questa volta dalle 14 alle 15 con Chassis, e poi ci risentiremo anche i primi di gennaio con una conversazione con, non so se dirvelo, no, ve lo dirò nelle prossime puntate, ve lo dirò nella successiva, vi lascio ancora un po', comunque si parlerà di cinema, ma non solo, ma anche di altre cose legate a Milano e a Radio Popolare. Ringrazio Lola che mi fa gli auguri, ricambio naturalmente, così come Manuel che consigliava tra i tanti film 007 e diversi film, anche uno mitico veramente che anch'io leggerei a sostituzione in caso di una poltrona per due, che è Frankenstein Junior, grande film divertente. Grazie a tutti e a tutte, un saluto da Barbara Sorrentini, ci sentiamo prestissimo, ciao.
L'odore di un uomo paterno, quello di un uomo bambino. Il calore di un tocco materno, quello di un morso cattivo. Il pudore di un uomo sicuro, quello del suo castigo. Lo sproloquio di un uomo moderno, quello di un uomo antico.
E siamo in diretta qui su Roto Classica, scusateci, abbiamo qualche problemino tecnico in generale, ma ovviamente siamo qua con voi. Io sono Carlo Centemeri e giustamente andiamo subito con la nostra sigla. Ma non sarà qualche piccola difficoltà tecnica a fermarci, perché chiaramente è sabato, siamo qui con voi, l'ultima puntata prima di Natale, parliamo un po' di quello che succede nei cartelloni italiani, dei concerti che potete andare a sentire prossimamente e anche di uscite librarie, discografiche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo sempre qui con voi e non vi abbandoneremo neanche durante le vacanze. Roto Classica, oggi è sabato 20 dicembre, qualche istante dopo le 15, in diretta qui dagli studi della Radio Popolare c'è Carlo Centemeri e poi avremo vari contributi come al solito di tutta la redazione, quindi di Francesca Mulas, di Carlo Lanfossi e anche dell'ottimo Claudio Ricordi che è anche qui al telefono con noi. Claudio, benvenuto.
Bene, bene, grazie, grazie, tutto a posto,
quasi
tutto, tranne la mia voce che è un po' ribassata.
Ma appunto, voce ribassata ci fa molto bene, soprattutto se pensiamo che questo è un periodo in cui, grazie anche alla fantastica produzione che ci ha regalato La Scala, con la prima della Scala, chiaramente i bassi ci piacciono moltissimo, perché chiaramente la letteratura musicale russa è gonfia di bassi. Appunto, dicevamo, abbiamo avuto questa recente produzione della Lady Macbeth del discreto di Mtsensk, che ha avuto un successo straordinario, le recensioni in giro per il mondo non si contano e anche le reazioni da parte del pubblico italiano e straniero sono state davvero straordinarie. E proprio a proposito di questa Lady Macbeth, di cui poi parleremo un attimino un pochino di più, sentiamo un contributo che appunto il nostro Claudio aveva raccolto durante la conferenza stampa di presentazione dell'opera con la protagonista Sarah Jakubiak, applauditissima, a proposito appunto di quello che c'era da aspettarsi. E ascoltato adesso col senno di poi, c'è da dire che aveva assolutamente ragione. Sentiamo quindi le parole di Sarah Jakubiak.
Thank you for having me here in this amazing house of history of opera and great voices and productions here and in this wonderful city.
Grazie per avermi qui a partecipare a questa produzione in questo teatro.